voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee. Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. Eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically, in tune to the stars.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars.
In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically, in tune to the stars.
E siamo arrivati alla metà di gennaio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Torna l'appuntamento settimanale che arriva dal Bellunese, che si occupa dell'area dolomitica. Questa settimana, dunque, il 17 gennaio del 2017, Ci occuperemo di memoria, in particolare dedicheremo la nostra trasmissione a un partigiano che è scomparso la settimana scorsa. Mercoledì scorso ci sono stati i funerali. Ci spostiamo un po' più a sud per quanto riguarda la zona di residenza e di provenienza di Nino De Marchi, che ci ha lasciati appunto la settimana scorsa. Era nato nel 1920 ed era di Conegliano, però durante la Resistenza si spostò nella zona del Bellunese, in particolare nell'area dell'Alpago, nella zona quindi sud-occidentale della provincia di Belluno, a ridosso del confine con la provincia di Treviso e la zona di Vittorio Veneto. Sui monti dunque dell'Alpago, la resistenza di Nino De Marchi, il comandante Rolando. Dicevo che era nato nel 1920, sottotenente di artiglieria alpina a Belluno. L'8 settembre decise di partecipare alla resistenza, dapprima nel Vitoriese, poi appunto in Cansiglio, nel Bellunese, in qualità di comandante partigiano nella zona appunto dell'Alpago. Nome di battaglia Rolando, prima nella brigata Bixio e quindi nella brigata Fratelli Bandiera. A lungo presidente dell'ANPI di Conegliano, Nino De Marchi è stato anche presidente del CAI, del Club Alpino Italiano di Conegliano. Era il padre di Giuliano, grande accademico del CAI, purtroppo vittime di un incidente in montagna nell'Antelao una decina di anni fa. E qui dunque ricordiamo anche Giuliano De Marchi, molto noto a Belluno, che lavorava all'ospedale ed era appunto notissimo anche per l'attività alpinistica. Io ho deciso dunque di dedicare questa puntata di Voci dalle Dolomiti a Nino De Marchi, il comandante partigiano Rolando, e lo faccio grazie alla registrazione di un'intervista di un paio d'anni fa, forse 3 anni fa, che ebbi modo di fare appunto a Nino De Marchi nella sua abitazione di Conegliano. Si tratta dei materiali che ho raccolto, materiali di ricerca che ho raccolto per la realizzazione del mio film Era la scelta, che è ancora ora in corso di post-produzione e che nel corso di quest'anno sarà pronto. Quindi vi propongo questa conversazione con Nino De Marchi.
Beh, io sono all'anagrafe, sono Giovanni De Marchi, però se mi chiamano Giovanni per la strada non mi giro neanche, perché sono sempre stato chiamato Nino, Giovannino, quindi mi chiamano tutti Nino e allora mi giro. Sono nato il 12-11 novembre del 1920, quindi si fa presto a fare i conti, sono 93. Per fortuna, insomma, devo dire che sto anche bene. Con tutto quello che ho passato nella mia vita, non posso lamentarmi. Senta. Naturalmente a 93 anni non vado più in montagna, come ero abituato ad andare, facendo l'alpinista, arrampicavo nelle crode, nelle Dolomiti, eccetera. Sono stato in Nepal a 73 anni, quindi ne ho combinate di tutti i colori. Ma il periodo più grave, diremo, è stato quello dal 1943 al 1945.
Ecco, a proposito di questo, lei, diciamo, quando l'Italia entra in guerra nel 40, dove si trovava?
Allora, devo dirle che io sono stato un entusiasta della dichiarazione di guerra di Mussolini, ma sa perché? Perché facevo l'ultimo anno della scuola enologica di Conegliano. Per avere il titolo di perito agrario avrei dovuto fare gli esami di Stato. Con la dichiarazione di guerra di Mussolini il 10 giugno del 40, sono stati annullati gli esami di Stato. Quindi noi tutti del quarto anno abbiamo esultato, ho detto, Madonna. Dopo evidentemente abbiamo capito che era meglio fare gli esami che fare la guerra. Ma in quel momento, tanti gli esami, che era una preoccupazione interna nostra, certo, per noi è stata una gran felicità.
Perché poi dopo è stato richiamato sotto le armi.
Ecco, dopo cos'è successo? Una volta diplomato perito agrario, mi sono iscritto all'Università di Bologna, alla Facoltà di Scienze Agrarie. E con quello praticamente hanno ritardato la mia chiamata alle armi. Però nel 1942... studente o non studente, mi ha chiamato a fare il corso allievi ufficiali.
Dove?
Il corso, ecco, mi ha chiamato, ma dunque, mi ha chiamato logicamente al distretto. E io sono andato al distretto.
Treviso, quindi?
A Treviso, naturalmente. E lì ci hanno preparati in mutande per fare una visita di controllo. E una volta visitato, sento l'altoparlante che fa i nomi di vari, eccetera. A un certo momento fa il mio nome e dice: Nino De Marchi, designato a Bari. Notate bene che era l'agosto del 42, designato a Bari in artiglieria di corpo d'armata. Io che avevo presentato al distretto tutto il mio curriculum di alpinista, perché desideravo andare negli alpini, però non potevo andare negli alpini di fanteria, perché essendo iscritto all'università così considerata scientifica, cioè facoltà di agrarie, dovevo andare in artiglieria. E allora io in mutande come ero mi sono messo ad andare in cerca del comando del comandante, dell'ufficio del comandante, cioè vedo, lo trovo, busso la porta, mi fa andare avanti, vado avanti e mi sbarra gli occhi perché mi vede in mutande e dico una delle frasi che io naturalmente ho vissuto tutta la mia giovinezza nel periodo fascista, perché dal 20 al 42 evidentemente c'era fascismo in pieno. E allora gli ho detto, se lei vuole avere un ufficiale che serva veramente la patria, deve mandarmi in artiglieria alpina. Sto comandante preoccupato chiama il furiere, chiede, vedi se c'è un posto a Merano in artiglieria alpina? Il posto c'era, dopo una settimana ero a Merano al corso agli ufficiali di artiglieria alpina. Naturalmente da lì, poi siamo arrivati, dico siamo arrivati perché era una batteria universitaria, tutti universitari, chiamati nel 22. E quindi eravamo tutti della stessa età, del 20 più o meno. Era sergente di questa batteria universitaria, era Bruno De Tassis, che è una guida alpina del Trentino Alto Adige lì, che io conoscevo, essendo alpinista anch'io, non alla quotazione di Bruno De Tassis, ma insomma. E quindi purtroppo non ho mai potuto arrampicare con Bruno De Tassis durante il servizio militare. Però insomma, eravamo molto cordiali assieme, molto...
Questo a Merano?
A Merano.
Ma a Merano quando siete arrivati, che situazione c'era? Era...
Tranquillo.
Nessun...
Tutto tranquillo.
I tedeschi, gli italiani, come...
No, beh, allora lì i tedeschi non comandavano niente.
Ma c'erano
i militari.
Ma c'erano militari tedeschi o no?
Ma io non l'ho mai visti. E lì effettivamente c'era un capitano italiano con la barba, mi ricordo. Lo dico questo perché a un certo momento tanti di noi si sono lasciati crescere la barba. Io francamente la barba l'avevo già lasciata il 10 giugno del 40, quando Mussolini ha dichiarato la guerra alla Francia e all'Inghilterra. Ho detto, finché dura la guerra mi lascio crescere la barba. Beh, questo capitano a Merano, quando ha visto che tutti si crescevano la barba, ha visto che c'erano delle barbe, poco barbe, insomma. E allora ci ha messi tutti in fila, tu te la tagli, tu te la tagli, tu te la lasci, tu te la lasci. A me l'ha lasciata. E difatti io avevo una bella barba, insomma, non so, nel mio libro c'è la mia fotografia da sottotenente con la barba già allora. Cioè.
Avevate dei rapporti, qualche relazione con la popolazione locale a Merano?
Beh, io avevo preso una stanza in affitto perché così volevo avere un punto di appoggio. E lì ho trovato francamente molta cortesia, molta gentilezza, nonostante tutto quello che si dicesse dell'Alto Adige, perché francamente...
Erano tedeschi questi proprietari?
Sì, erano di spirito tedesco, insomma, indubbiamente. A questo proposito mi viene in mente come consideravano noi italiani, ma questo è successo dopo la guerra. È successo che io volevo andare a arrampicare nel gruppo del Brenta, che che non conoscevo per niente. E siccome alla scuola enologica avevo conosciuto uno di Trento che arrampicava, quando dopo la non mi ricordo se era dopo la guerra o era ancora prima, boh, non mi ricordo. Purtroppo col crescere degli anni sto perdendo la memoria. Questo è una realtà purtroppo che è constato e non è piacevole. Ma ad ogni modo, che fosse prima o dopo non ha importanza. Il fatto è che io in bicicletta sono andato a Trento per trovare questo mio amico che avrebbe dovuto portarmi nel gruppo del Brenta ad arrampicare insieme. Se non che arrivo a casa sua a Trento e mi dicono che lui è a Brunico, che lavora con suo zio in una impresa edile. E allora in bicicletta come ero da Trento vado a Brunico, trovo questo mio amico che però mi dice che non poteva portarmi nel Brenta perché era impegnato con questo suo zio. Conclusione, era questo che volevo raccontare. Sono andato in una trattoria a Brunico e ordino una spaghetti al burro. Lì dopo un po' mi portano questa spaghetti con 5-6 mosche morte messe sopra. Naturalmente io penso, qua se lo dico mi portano via il piatto, tirano via le mosche e mi riportano il piatto, e allora li chiamo, chiedo il conto, pago il conto, mi alzo con una occhiata mia, insomma, possibilmente terribile, per dire come ci consideravano noi italiani anche a Brunico.
Ecco, c'era questo,
fra parentesi, sta roba che non c'entra niente con la resistenza.
Senta, invece per me la scuola a Merano quanto è durata? Fino a...
Ecco, a Merano siamo arrivati fino a Sergenti e poi da Merano ci hanno mandati a Bra. E a Bra lì c'era il vero e proprio corso di allievi ufficiali. E lì praticamente il 25 luglio del 43 ero in caserma a Bra quando hanno destituito, il Gran Consiglio del Fascismo ha destituito Mussolini dalle cariche che aveva e lo hanno isolato sul Gran Sasso a Campo Imperatore. Naturalmente lì noi siamo stati consegnati tutti in caserma perché non si sapeva cosa potesse succedere e ci hanno fatto fare attorno alla caserma dei picchetti armati, eccetera. Non è successo praticamente niente e abbiamo continuato il corso e poi in agosto ci ha fatto gli esami, eccetera, siamo diventati tutti sottotenenti di prima nomina. Io, siccome purtroppo proprio mentre ero a Merano ho ricevuto la triste notizia di mio fratello, l'unico fratello che avevo, che aveva 2 anni più di me e aveva 24 anni e era tenente pilota perché aveva fatto la scuola aeronautica di Caserta, e inviato a fare un'azione di guerra sull'isola di Malta, evidentemente è stato colpito, è caduto in mare, è stato dato disperso e non se n'è più saputo niente. 24 anni aveva. Io, con la storia appunto di aver perso questo fratello, sono stato designato al 5° Artiglieria di Belluno, cioè il reggimento di artiglieria alpina più vicino a Conegliano. Ecco, e difatti l'8 settembre del 43 io ero sottotenente di artiglieria alpina al 5° di Belluno.
Senta, ma prima che arrivasse il 25 luglio, si facevano discorsi politici, c'era qualche... cosa nell'aria, fra di voi parlavate di cosa succede, cosa non succede, c'erano dubbi sul fascismo, sul regime,
Allora, a dire la verità, politicamente eravamo tutti a zero, perché eravamo tutti nati e vissuti nel periodo fascista. Tanto è vero che adesso qui non ce l'ho, ma insomma, durante quel periodo che ci hanno consegnati in caserma dopo il 25 luglio, lì avevamo fatto una lista di battute in questi giorni allievo, giri col guardo truce, è l'ultima che il duce t'abbia potuto far. Ecco, cioè, con questo discorso intendevamo dire che prima il duce ne aveva fatte di tutti i colori. Questa di essere stato sottomesso, diremo, e mandato a Campo Imperatore sul Gran Sasso, è stata l'ultima che lui abbia potuto farci, perché in questo caso non ne aveva colpa lui, però per causa sua ci avevano consegnati in caserma. Ecco.
Quindi c'era comunque una critica dietro a
Una
questa.
critica del fascismo c'era già in atto, però politicamente noi non eravamo preparati ad altre
Non
politiche, insomma.
sapevate cosa c'era oltre al fascismo, diciamo, come
No, no.
possibilità.
Difatti, insomma, anche l'8 settembre del 43, io mi ricordo che ero ufficiale di picchetto e ero sul portone della caserma a Belluno, e a un certo momento mi arriva un capitano in divisa. E viene lì dal portone e dice: "Ma cosa fate voi qua in caserma?" Cioè io lo guardo e dico: "Aspettiamo gli eventi." "Ma non sapete che a Bolzano..." Veniva da Bolzano sto capitano, "che a Bolzano i tedeschi sono andati nelle caserme e hanno preso tutti i militari e li hanno portati in Germania." Naturalmente questo discorso si è divulgato in tutta la caserma e gli artiglieri hanno incominciato a saltare i muri di recinto della caserma per scappare.
Si ricorda qual era la caserma? Quale
Quale?
caserma era? Che
Del 5ª Artiglieria Alpina,
è dove?
era a Belluno,
In centro?
lì dove è ancora adesso una caserma, non so se è abitata.
Ma in
Adesso
centro?
sono.
Quella in via Collilana? In centro?
Come?
Quella in centro, uscendo dal
Sì,
centro,
sì,
quella
sì.
lì.
Sì, è sulla strada che
Che
va a
adesso
Bordò,
Avoli.
diremo. Ecco, è lì. È proprio la strada delle caserme.
Senta, l'8 settembre, quindi c'erano in
Qui.
giro già tedeschi o no? Per
Sì. Come
Belluno?
dico, è successo che appunto, per dirle come era l'ambiente in quel momento, il colonnello comandante della nostra caserma, dalla sua finestra dello studio dove aveva, ha visto gli artiglieri che saltavano. È venuto giù e io, che ero ufficiale di picchetto, mi fa: "Cosa fa lei qua? Prende la pistola e vada a sparare contro gli artiglieri che saltano il muro e vanno via." E io naturalmente in quel momento: "Signor sì, prendo la pistola, vado là e dico: ragazzi, ma non vedete che qui il colonnello vi vede, saltate dall'altra parte, no?" Conclusione, alla sera di quel giorno ci troviamo con la caserma vuota in sei ufficiali e c'è il colonnello che finalmente aveva capito che dovevamo scappare tutti, però non poteva dirci: "Cari ufficiali, andatevene a casa." E lui ha detto: "Andate nelle vostre camere", sa come ufficiali avevamo le camere fuori della caserma. "Vi mettete in borghese e tornate in caserma." Logicamente ci siamo guardati tutti. Andiamo a metterci in borghese per tornare in caserma per aspettare in borghese i tedeschi che arrivano. Evidentemente ci ha fatto capire che vi mettete in borghese e ciao, andate via. Lui, poverino, sentendosi responsabile della caserma, ha aspettato i tedeschi. è stato portato in Germania e non è più tornato, è morto in Germania.
E ecco, lei cosa ha fatto quindi quel giorno?
Era 8 io settembre. Io sono venuto a casa a Conegliano.
L'8 settembre siamo.
L'8 settembre 43.
Come è venuto giù?
E sì. Sono venuto a casa.
Come?
Prima.
È venuto giù come? Col treno?
In treno.
In treno.
Sì, sì.
In borghese in treno quindi?
In borghese.
Non c'era.
Portandomi dietro sulla valigia la divisa e tutto, lasciando la camera evidentemente. Sono venuto qui, se non che dopo qualche giorno anche qui i tedeschi arrivano, soldati nelle caserme, era un disastro. E a un certo momento i tedeschi avevano messo fuori un manifesto nel quale dicevano che tutti gli ufficiali, non gli ufficiali, tutti i militari italiani dovevano presentarsi al loro comando per la fucilazione. Io naturalmente dico subito, io al comando tedesco proprio non mi presento. E allora cosa faccio? Mi nascondo dove? Qui a Conegliano mi conoscevano tutti, quindi uno poteva dire anche ai tedeschi dove abitavo, eccetera. Morale della favola, penso che nel 1928, quando avevo 8 anni, mia mamma ci aveva portati, dico ci aveva perché c'era ancora mio povero fratello, a Montanès del Pago, oggi si chiama San Martino, dove la strada arrivava lì e moriva lì. Quindi non era un paese di passaggio. Uno doveva venire su da quella strada e quindi io ho pensato, se un camion di tedeschi viene su, lo vediamo venire su e quindi facciamo tempo a nasconderci nel bosco, eccetera. E quindi ho scelto di andare a Montanès. E lì ho preso una camera in affitto, a dire la verità, prima di trovare la camera avevo trovato uno che mi ha detto guarda, ho una casera, se vuoi andare in questa casera. E difatti io per 15 giorni ho vissuto in una casera su Indegnona, quella parte alta, sopra Montanès. Naturalmente dormivo nel fieno, insomma non era proprio l'ideale. E in ogni modo in quei 15 giorni sono riuscito a trovare una stanza e quindi in questa stanza andavo a dormire perlomeno. E poi giravo per le montagne attorno a Montanès, eccetera. Parlavo con i ragazzi di qua e di là. E un bel giorno mi arrivano 2 giovanotti del luogo, della zona, dell'Alpago, e mi dicono, sappiamo che lei è un ufficiale di artiglieria alpina, noi abbiamo bisogno di un comandante e abbiamo pensato a lei. Al momento non mi sentivo di dire va bene. Dico, ragazzi, chi siete? Quanti siete? Cosa intendete fare? Perché insomma è qui da discutere. E quindi abbiamo parlato, eccetera, ho capito che avevano le idee chiare. Morale della favola, da quel momento la mia vita è cambiata. Prima dormivo di notte e di giorno stavo sveglio, da allora dormivo di giorno e di notte andavamo in cerca di armi. Da chi? Dai cacciatori. Sapevamo che c'erano, cioè sapevano loro, tutti i ragazzi dell'Alpago, sapevano quali cacciatori avevano il moschetto 91, per esempio, per andare a caccia di caprioli. E quindi andavamo in queste case di notte e naturalmente siccome loro mi dicevano Nino sei l'unico foresto, sei tu che devi convincerli a darci le armi, no? Naturalmente tutto questo discorso era fatto così, in soldoni, e lì bussavamo la porta e insomma ci facevamo aprire, andavamo dentro e poi l'unica cosa che li faceva convincere a darci il fucile, perché è chiaro che prendere il fucile a un cacciatore è come ammazzarlo, insomma. Però gli dicevo, guardate che la provincia di Belluno è già stata annessa al Terzo Reich, e quindi se i tedeschi vengono in casa e vi trovano un fucile che è un'arma da guerra, vi fucilano subito perché vi considerano antitedeschi, eccetera, armati. E con quello, insomma, riuscivo a farmi dare il moschetto.
E quindi vi siete armati questo gruppo
Ci
di...
siamo armati e poi abbiamo incominciato anche a fare qualche cosa. Dirò che tutte queste cose le racconto in quel mio libro che ho scritto, eh. Quindi sarebbe quasi una ripetizione qua. Ma comunque abbiamo saputo che a Bastia, che è un gruppo di case che si trova proprio ai limiti del lago di Santa Croce, lì a Bastia, in una casa, avevano creato un presidio tedesco. Da informazioni assunte abbiamo saputo che erano circa 20 tedeschi, armatissimi, perché erano armati con mortai, con un sacco di robe, che a noi faceva gola. Ecco, quando io penso che noi in 10, armati con i fucili 91, senza un'arma automatica, un mitra, eccetera, non lo avevamo ancora. All'una e mezza di notte siamo scesi dalla Mosano a piedi fino a Bastia, al bordo di Santa Croce. Lì c'era una garrita fuori di questo presidio, garrita vuota, c'era nessuno. Allora andiamo alla porta del presidio e io personalmente con altri due a spallate buttiamo giù la porta, spalanchiamo la porta, entriamo dentro tutti e 10, saliamo le scale perché avevamo avuto informazioni che loro dormivano nel piano di sopra, andiamo di sopra, accendiamo le luci e li troviamo tutti a letto con le mani alzate che si arrendevano senza sparare un colpo, di modo che non abbiamo sparato un colpo noi e neanche loro. Abbiamo preso tutte le armi, avevamo fatto arrivare un carro che l'avevamo fermato a 1 chilometro per non far rumore, naturalmente, l'abbiamo fatto venire, abbiamo caricato tutte le armi, poi il mio pensiero era cosa faccio di questi prigionieri? Lasciarli liberi era un pericolo perché potevano telefonare a Belluno da dove arrivava un camion armati. Noi eravamo a piedi, potevano indubbiamente prenderci e ammazzarci tutti. Fucilarli non ci penso neppure. E mi viene in mente, caspita, qui ci sono parecchie stalle e le stalle sono chiuse da di fuori. Troviamo la stalla senza mucche, li mettiamo tutti dentro, erano tutti in mutande. Con le mutande lunghe fino, era in luglio del 44 questo, avevano tutti le mutande lunghe fino alla caviglia, pur essendo in luglio, lo so, si vede che i tedeschi sono abituati a dormire con le mutande lunghe. Li abbiamo chiusi dentro in questa stalla col catenaccio esterno. Beh, purtroppo, dico purtroppo perché non ho mai saputo che fine hanno fatto. Fine hanno fatto nei riguardi del loro comando, perché evidentemente un comando tedesco che trova i suoi tedeschi militari in mutande senza aver sparato un colpo, avendo perso tutte le armi che avevano in magazzino, trovarsi in mutande chiusi in una stalla, non so che fine hanno fatto. Comunque
Questa
era
era stata
poco
la
importante.
vostra prima azione,
Questa è
diciamo.
stata la prima mia azione
Quindi
contro i
siamo nel
tedeschi.
luglio del 44 e invece quando era stato contattato la prima volta dai ragazzi dell'Alpago, in che mese era?
Ah, sarà stato
Inizio dell'anno, marzo, così.
sì, marzo proprio, mese di marzo. Sì.
E invece di questi ventina di tedeschi, lei si ricorda se qualcuno parlava italiano? Erano effettivamente tedeschi o
No,
erano
ecco, no,
sul tirolese
ci siamo resi
trentini?
conto che erano austriaci, però
Ah, austriaci, non sul
non
tirolese,
italiani,
non
non
italiani,
italiani.
non trentini.
Dopo gli italiani, ma è lunga la mia storia, sa? Comunque, io se volete continuo, insomma, per quello.
Ma posso chiederle?
Perché
Vai, vai.
una cosa che dicevate l'altro giorno con l'altro partigiano che abbiamo incontrato, che i più cattivi di tutti, tra virgolette,
Gli
erano gli
altoatesini.
altoatesini.
Sì, ma per arrivare agli altoatesini è lunga la storia. Perché?
Allora vai, continua.
No, è lunga la storia perché gli altoatesini noi li abbiamo presi comunque nella tarda primavera, no, subito dopo l'inverno del 45. No,
Quando ti
del
hanno
44 o
colpito,
45.
in quell'azione in cui sei stato
Brava, ecco,
colpito?
lì, ma devi pensare che questo è avvenuto dopo che il comando divisione, avendo bisogno di un comandante della brigata Bixio, ha cercato chi poteva andare e ha pensato a me, che ero uno dei pochi ufficiali dell'esercito che comandavano una brigata partigiana. E allora, caro Rolando, perché il mio nome di battaglia era Rolando, devi andare a comandare la brigata
Che
Bixio.
stava dove?
Ecco, che era sopra Montaner, quindi
Dall'altro
dalla
sa.
zona di Montares sono andato a finirla sopra Montaner. E era sta brigata Bixio con quattro battaglioni che erano schierati da Montaner fino a Sarone.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Ora, lì in quel periodo, come dico, è lunga la storia perché in quel periodo c'è stato il gran rastrellamento da parte tedesca contro di noi. Cioè i tedeschi avevano capito che il Consiglio c'era una notevole forza di partigiani, perché c'era la brigata Cairoli, la brigata Bixio che mi ha mandato a comandare, la brigata Ciro Menotti, la brigata... Poi c'era lo Sopo che era sulle montagne del Friuli e poi, beh, insomma, adesso non mi ricordo più i nomi, e beh, la brigata Fratelli Bandiera. Beh, in conclusione,
Il rastrellamento avviene
ecco,
nel.
io dopo, perché succede il gran rastrellamento nel fine agosto, primi di settembre del 44.
Prima del rastrellamento del Grappa. Prima
Prima? Sì,
di quello del Grappa. Prima.
sì, sì. Sì, prima di quello della grappa. E lì cos'è successo? È successo che per 2 giorni noi con le armi che avevamo, perché insomma avevamo abbastanza armi, ma non certo, non avevamo ancora i lanci da parte degli inglesi, eccetera, che sono arrivati un po' più tardi. Beh, e lì per 2 giorni abbiamo respinto questo gran rastrellamento da parte dei tedeschi.
Cioè, nel senso che ci sono stati dei conflitti a fuoco?
Sì, loro alla mattina incominciavano a sparare coi cannoni da 149, sparavano su per disintegrarci.
Ma da dove?
Dalla strada della Pedemontana sotto Montaner, Fregona, quella
Ah,
zona
quindi
lì.
siamo sul versante vittoriese adesso.
Esattamente, da parte del Cansiglio sud, diremo, a basso. E lì, dopo sparavano con le mitragliere da 20 e dopo venivano su, pensando di averci decimati. Invece noi le bombe da 149 ci passavano sopra la testa e andavano oltre. E le mitragliere da 20, noi eravamo in mezzo al bosco e quindi insomma andavano a finire su per i pali, per fortuna, per i tronchi degli alberi. E quindi per due giorni abbiamo resistito. Quando veniva su, noi con i nostri moschettieri li abbiamo fermati. Se non che dopo due giorni di spari ci siamo resi conto che il giorno dopo non avremmo più niente da sparare. Avvertiamo il comando di visione che era sulla piana del Casiglio.
Come? Andando uno di voi è andato o una staffetta?
No, una staffetta, non avevamo A questo proposito racconto un piccolo episodio. Io naturalmente avevo il comando alla Crosetta del Casiglio e avevo i quattro battaglioni della Bixio schierati sopra Montaner fino a Sarone. Quando naturalmente ho incominciato a sentire che i tedeschi venivano su da là, ho abbandonato la Crosetta e sono andato con i battaglioni, logicamente, a disciplinare, a vedere dove era il caso di sparare di più, eccetera. Conclusione, il comandante della divisione nostra, che allora non era Milo, era un maggiore dell'esercito nostro, che era diventato comandante della divisione nostra, certo Filippo, che era partigiano, insomma, non era, ma però aveva i gradi da maggiore dell'esercito. E mi manda una staffetta alla Crosetta per sapere com'era la situazione in quella zona lì. Naturalmente la staffetta non mi trova alla Crosetta. Allora qualcuno alla Crosetta gli dice che io ero schierato così. Questa staffetta viene giù, poi ritorna su e va al comando di divisione. Il comando di divisione, Filippo, mi manda a chiamare e mi dice: il comando deve rimanere alla Crosetta per dare le notizie dall'avanti all'indietro, eccetera, eccetera. E io gli mando un biglietto con una staffetta e dico: caro Filippo, dammi i telefoni del tuo esercito e allora io rimango alla Crosetta, ma se non ho telefoni sto al comando con i battaglioni in linea, ossia con noi che stia alla Crosetta a aspettare cosa. Ha capito benissimo e quindi...
Ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E a Radio Cooperativa state ascoltando Voci dalle Dolomiti, che questa settimana è un omaggio a Nino De Marchi, il comandante partigiano Rolando, classe 1920, che la settimana scorsa ci ha lasciati. Mercoledì si sono svolti i funerali a Conegliano, la sua città, E noi abbiamo la possibilità di ricordarlo grazie a una conversazione che vi sto proponendo, registrata nella casa di Nino De Marchi a Conegliano un paio d'anni fa o poco più, da me nell'ambito delle ricerche per il mio film Era la scelta. La voce femminile che ogni tanto ascoltate fuori campo è quella invece di Valentina De Marchi, la nipote di Nino, era suo nonno. Grazie a lei ho avuto modo di incontrare e di intervistare il comandante Rolando, Valentina che è la figlia di Giuliano De Marchi, noto medico e alpinista, che è scomparso tragicamente in montagna una decina di anni fa. Ascoltiamo dunque la seconda parte dell'intervista con Nino De Marchi.
Ecco, cosa è successo? Che come io ho avvertito che non avevamo più munizioni per il giorno dopo, è successo così anche per le altre brigate, no? Quindi tutti si sono trovati senza munizioni. Allora il comando divisione, che è stato anche criticato per questo, ma francamente io ho dato piena ragione perché non poteva far altro, ha dato ordine a tutti i reparti di dividersi in piccoli gruppi e di notte tempo, di cercare di uscire dal cerchio tedesco che aveva circondato il Cansiglio. Così è stato fatto. Io dalla Crosetta, dove alla sera avevo il comando riunito, mi ha chiesto: Rolando, dove vai tu? Ma dico, sentite, io vado in Alpago, dove ho tutta la gente che mi conosce e che mi vuol bene, e dove c'è il modo di nascondersi, insomma, e uscire dal cerchio. E così noi abbiamo fatto, e è tutta la storia della camminata attraverso tutto il Cansiglio, poi nelle montagne dell'Alpago e fino a Montales, dove siamo tornati.
Siete tornati lì?
Siamo tornati lì perché eravamo già fuori del cerchio dei tedeschi, che era a Spert, a Tambre, eccetera. I tedeschi si erano bloccati là. E noi di notte siamo riusciti a passare sopra, che non era evidentemente un cerchio, anche loro si riunivano nei vari posti e fra un posto e l'altro noi potevamo passare.
E poi cosa è successo nell'inverno del 45 che avete fatto?
Ecco, durante l'inverno è successo poco, perché evidentemente noi fermi in montagna eravamo rimasti in pochi. Io dall'Alpago di quel periodo, dopo 10 giorni, quando abbiamo saputo che i tedeschi avevano abbandonato il Cansiglio, erano andati via, è lì che in quel libro Partigiani in montagna ci sono quelle 60 fotografie mie fatte da me. È in quel momento che io da quella camera che avevo a Montanès, dove avevo portato la mia divisa eccetera e la macchina fotografica che era lì, allora mi sono preso la macchina fotografica, è lì che andando a piedi per tutto il Cansiglio per arrivare a cercare in Collalt, dove era andato a finire il comando divisione, ho fotografato tutte le case che i tedeschi avevano bruciato, insomma. Ecco.
Certo, le ho viste le foto. E poi l'attività ricomincia in primavera?
Poi, ecco, durante io ho passato tutto l'inverno nei pressi di Montaner, perché avevo gli uomini della Bixio, diremo, che erano in gran parte di quella zona lì. E quindi io avevo, insieme a altri tre, avevo piantato una tenda in mezzo al bosco. Dico piantato una tenda perché non ci fidavamo più di dormire nelle casere, perché le casere erano ben individuate e quindi potevano venire di notte, ci trovavano là e ciao. Invece questa tenda fatta in mezzo alla boscaglia, non in mezzo ai pini, ma proprio in mezzo alla boscaglia, abbiamo trovato una roccia e sulla roccia abbiamo appoggiato questa tenda e io dormivo proprio a fianco della roccia, dove c'erano dei buchi dove avevo le mie sigarette, perché allora fumavo le mie sigarette con i cerini, eccetera. E lì, insomma, ho trascorso in quella tenda tutto l'inverno, con 15-18 gradi sotto zero, con nevicate. Quell'anno ha nevicato 30-40 centimetri anche a Conegliano, quindi su da noi dovevamo uscire di notte a tirare giù la neve dai teli, perché sennò la tenda si sprofondava. Ecco, dopo, passato l'inverno praticamente, abbiamo, fra parentesi, nell'autunno c'è stato anche il discorso di Alexander, che ha detto: partigiani,
scioglietevi,
come dire, finite la villeggiatura, andate a casa e ritornerete in primavera. Poi immaginate, andate a casa, una parola era andare a casa. Beh, comunque, comunque abbiamo ascoltato Alexander, perché durante l'inverno non abbiamo fatto granché, insomma. Finito l'inverno, il 20 febbraio del 45, il comando di divisione mi chiama: Rolando, torna in Galpago e a riorganizzare la Fratelli Bandiera. Grazie signori. E sono tornato in Galpago il 20 febbraio. E lì...
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Mi è capitata la prima bella brutta storia. Passando a piedi per Chies, perché io naturalmente, quando sono partito da Montaner, diremmo, dalla zona dove avevo la tenda, sono partito da là e miravo di andare a Montaner inizialmente, per poi vedere come organizzare la Fratelli Bandiera. Prima di arrivare a Montaner sono arrivato a Chies. Attraversando la piazza in pieno giorno, tutti gli abitanti là mi conoscevano. Oh Rolando, dove sei stato tutto sto tempo che non ci vediamo, eccetera. E io, da gran stupido, no? E ho passato tutto l'inverno in una tenda, eccetera. E stanotte, ma dove vai? Stanotte vado a dormire nel mio letto, da stupido, pensando di essere fra amici. Beh, questa frase mi è costata cara. Arrivo a Montaner, cioè arrivo alla Mosano prima, trovo un partigiano che mi chiede: Rolando, dove vai? Posso venire con te? Cioè, sì, sì, dico, senti, vieni con me. E in conclusione arriviamo a Montaner e alla sera, lì a Montaner naturalmente mi conoscono tutti, eccetera, eccetera, e vado a chiedo dove vanno a dormire qua i ragazzi partigiani di Montaner, e vanno nelle casere sopra Montaner. E dicono: no, io vado a dormire in letto. Avevo proprio una voglia di dormire in un letto dopo aver dormito tutto l'inverno per terra, perché era per terra, la tenda, ma era per terra, non avevo un materasso, niente, terra, erbetta. Beh, conclusione, vado a dormire insieme con questo partigiano, perché avevo questa stanza, un letto matrimoniale grande. Alle 5 della mattina sento il cane della padrona di casa, Amia Silvia si chiamava. Amia vuol dire zia, la chiamavano tutti Amia Silvia. Vabbè. Sento alle 5 della mattina sto cane che abbaia, che abbaia, che abbaia. E capisco che evidentemente c'è un certo movimento, se no un cane non abbaia in quella maniera. Pian piano mi alzo, apro i balconi pian piano e vedo 5-6 tedeschi sotto casa. E in quel momento Cioè, dico a quel mio compagno che era con me, dico, ah, ci sono i tedeschi sotto. Questo qua, io allora avevo il mitra, che lo avevo posato nella cassa panca che c'era in camera lì. Sto qua prende il mio mitra e stava per puntarlo fuori per sparare ai 5-6 tedeschi sotto. Lo prendo per le spalle senza parlare, naturalmente lo tiro dentro. In quel momento viene dentro a mia Silvia, la padrona di casa, per avvertirci che c'erano i tedeschi. Vede questo mio gesto che tiro dentro sto partigiano, sto ragazzo, e per lei io ho salvato il paese. E difatti era anche vero, perché se quello ammazzava quei 4, 5, 6 tedeschi lì, pensa cosa succedeva dopo. Erano 300 i tedeschi che avevano circondato Montanès. Conclusione. Dico alla padrona di casa, qua, penso, se tento di scappare, anche ammesso che mi vada bene, metto a repentaglio la vita della padrona e il padrone di casa, Martin, che era suo marito. Quindi dico, non me la sento. E allora dico, qua, bisogna cercare di nascondersi. E ho pensato subito, le armi non servono, perché se vengo su e io ammazzo qui 3-4 che vengo in camera, te puoi immaginare cosa succede dopo. E allora do il mio mitra alla padrona di casa, che lo va a nascondere sotto un mucchio di patate che aveva nel granel, e io questo ragazzo, beh, ero un ragazzo anch'io, insomma, questo partigiano, ci mettiamo sotto, no, non sotto il letto, fra il fondo del letto che era di tavole e il pagliericcio che c'era sopra le tavole di cartocci di mais, le cose che abbiamo, insomma, era sto pagliericcio, e ci mettiamo lì sotto. Io mi ricordo che dicevo, Gangster, si chiamava Gangster, nome di battaglia. Gangster, e le nostre ultime ore ste qua, perché pensavo, figurati se i tedeschi vengono su, se non ci trovano qua sotto il letto. A un certo momento sento la porta della camera che si apre piano piano. Ero dalla parte della porta, tiro su e vedo una certa Santina, che era una ragazza che evidentemente mi voleva un po' di bene. Quando ha saputo che sapeva che io ero andato a dormire lì, insomma, ha pensato di venire a dormire, a far finta di dormire sul letto, pensando che se i tedeschi venivano su vedendo lei sul letto si sarebbero accontentati e non avrebbero guardato sotto. Quindi io continuavo a dire, Santina, si chiamava Santina, che è ancora viva poi, abita a Belluno. E Santina va via, Santina va via. Niente, lei si è messa in letto e è stata lì. Fortuna vuole che la padrona, e per quello che dopo io ho detto, non è merito mio se ho salvato il paese, è merito della padrona di casa, che ha invitato quei 5-6 tedeschi dentro in cucina a mangiare e bere, e li ha tenuti là a mangiare e bere. E questi, beati e contenti di mangiare e bere, sono stati là e non sono venuti di sopra. Questo è stato il fatto.
Un vessillo in alto sventola, una tela d'un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator. Emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator. Odi il rombo del cannone, l'Oriente si fa sentir. Presto allarmi, o proletario, è giunta l'ora mai d'agir. Presto allarmi, o proletario, è giunta l'ora ormai d'agir. Tutti uniti, tutti fratelli, la più valda gioventù ha lasciato città e paesi per combattere lassù. Ha lasciato città e paesi per combattere lassù. Al richiamo del vessillo pure la donna rispose sì, fiera e forte, umana sempre, combatte e cura la notte e dì. Fiera e forte, umana sempre, combatte e cura la notte e dì. Se difendendo la grande causa, morte gloriosa ci coglierà, la vita tua non sarà sprecata e a tutti servirà. La vita tua non sarà sprecata e a tutti servirà. Un vessillo in alto sventola, una tela tu sol color, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator. Emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator.
Il vessillo, canto funebre delle brigate partigiane garibaldine, qui eseguito dal gruppo bellunese Whisky Distillando Fiori e da me registrato dal vivo nel corso di un raduno partigiano sulle montagne sopra Limana, sulla sinistra Piave bellunese, a Pian delle Femmine, dove c'è anche il Museo della Resistenza. E ora passiamo all'ultima parte della conversazione con Nino De Marchi, il comandante partigiano Rolando, alla cui memoria dedichiamo questa puntata di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa. Il comandante Rolando, Nino De Marchi, si è spento infatti la settimana scorsa a Conegliano e a lui dedichiamo questo omaggio. Vi ricordo che se volete contattare questa rubrica di Radio Cooperativa potete scrivere a radio@bellunopop.it o anche contattarmi attraverso la pagina Facebook di Voci dalle Dolomiti.
E va bene, allora abbiamo detto di questo episodio di quando erano venuti fin su a San Martino praticamente.
Ah, sì, sì.
Ma in quel caso lì avete capito se erano tedeschi, sudtirolesi e cosa?
No, erano quasi tutti altoatesini. Perché dopo, quando sono andati via, io sono uscito naturalmente dal letto e sono andato nell'unica osteria che c'era a Montanès, a San Martino, e mi dicevano che là, questi tedeschi diremo, dicevano: arrivato comandante partigiano ieri sera, dormito ultima casa del paese, e mi hanno detto che erano quasi tutti italiani che parlavano male l'italiano, ma che erano altoatesini, insomma.
Invece di trentini, dirò, ne ha conosciuti lei, di che erano con le forze di occupazione naziste, diciamo, trentini, li ha visti, le è capitato di conoscerli?
Sì, sì. Sì. Quando i tedeschi hanno preso la provincia di Belluno insieme a Trento e Bolzano e il Friuli Venezia Giulia, evidentemente gli altoatesini si sentivano tedeschi contenti e beati, insomma, no? Ma dunque, dopo che io sono arrivato lì e che mi, per fortuna non sono venuti a trovarmi in letto, lì ho riorganizzato la Fratelli di Bandiera. E nel frattempo si era, a parte altre piccole cose che sono successe, eccetera, ma quella importante, a Puos del Pago si era costituito un presidio tedesco. E noi, con la Fratelli Bandiera già riorganizzata, questo succedeva, era fine marzo, siamo andati di notte lì e abbiamo cominciato a sparare dentro le finestre dell'asilo, perché avevano preso l'asilo per fare questo presidio. Naturalmente hanno incominciato a sparare anche loro dalle finestre, e una pallottola vagante poi mi ha traforato l'avambraccio qua, per fortuna senza ledere parti importanti, però mi veniva fuori sangue. Lo dico questo perché alla fine io per farli decidere a venire fuori, siccome avevo anche un bazooka allora disponibile, ho fatto sparare un colpo di bazooka dentro una finestra. Dopo quel colpo si sono resi conto che potevo ammazzarli tutti, insomma, col bazooka. Sono venuti fuori, si sono arresi tutti, e allora io ho dato ordine di portarli tutti su in Malga Degnona, che è una malga che è sopra Montanès, sopra San Martino. Io, che ero appunto ferito a questo braccio, alle 3 di notte, mi ricordo, sono andato in cerca del dottore che conoscevo, e il poverino si è svegliato, si è alzato alle 3 di notte, è venuto in ambulatorio, mi ha fasciato, mi ha messo il braccio al collo, e io, a piedi naturalmente, da Puos, mi sono diretto verso la Mosano. Da Lamosano sono andato su a Montanès, e da Montanès, sempre a piedi naturalmente, mi sono incanalato per andare su in Degnona, dove c'era questa malga dove avevo detto di portare i prigionieri. Se non che, lo racconto questo perché effettivamente la guerra è guerra e naturalmente ci si ammazza. Però a me è successo, insomma, di varie occasioni di salvare la gente, non ammazzarla. E lì cosa succede? Che a un certo momento trovo due partigiani che stanno facendo una buca con un ferito dei prigionieri per terra, che però io vado lì e vedo che è ferito, sì, sembrava morto, ma non era morto. E allora questi due ragazzi dico: ma cosa fate? E loro mi rispondono: ma cosa vuoi, non vedi? Far tutta la fatica a portarlo su che dopo muore. Beh, dico, dopo se muore, muore là, ma adesso intanto lo portate su. Beh, l'ha portato su. Dopo, il giorno dopo, io ho chiamato il medico, non quello di Pos, che era piuttosto anziano, ma quello di Pieve dal Pago, che era più giovane, è venuto su, ha curato questi feriti, che erano stati feriti dal colpo di bazooka che avevo buttato dentro. Per strada poi era morto, perché erano 3 tedeschi che comandavano, gli altri erano tutti italiani, tutti altoatesini, ma c'erano i 3 tedeschi che comandavano il reparto. E il capo tedesco è morto durante il viaggio su un carretto che è stato caricato, era stato caricato per portarlo su. Beh, adesso ho perso.
Stavate andando su con i feriti. con il questo che era ferito, questo tedesco altoatesino che era ferito, no? Che volevano...
Ah sì, è guarito. Poi naturalmente dopo 15-20 giorni circa, adesso è inutile che racconti che io con la brigata siamo andati su a Broz, poi c'è stato un tenente tedesco che ha chiesto di parlare col comandante di zona, che ero io, sono andato a parlare e questo tenente aveva un'auto blinda, un camion scoperto con una ventina di tedeschi che avranno avuto il massimo 16-17 anni, erano le ultime classi che Hitler ha chiamato e non ne aveva altri da chiamare. Insomma, morale della favola, è successo che questo tenente voleva l'onore delle armi. Naturalmente io ho detto che nelle condizioni in cui ero io, col mio reparto, non potevo accettare l'onore delle armi. Allora mi ha chiesto se potevo mantenere salva la vita dei suoi ragazzi. Io che avevo visto questi ragazzi di 16-17 anni, naturalmente l'ho tranquillizzato e ho assicurato che li avrei mantenuti salvi. Li ho messi tutti in una casa della forestale sopra Broz. Adesso non racconto i particolari perché diventa troppo lunga la storia. Comunque racconto che lì, quando abbiamo trattato, c'era un tedesco che faceva da interprete. Dopo però, quando ho detto che li avrei fatti prigionieri, sì, ma mantenendo la vita a loro, allora sono montato con l'auto blinda col tenente e il camion dietro pieno di questi ragazzi e si è andati su per andare a Tamre. Questo succedeva nei pressi di Poz, quando io sono venuto giù per parlare, era vicino a Poz. Se non che dopo sono montato, lasciato la motocicletta che avevo chiesto a uno della forestale di una casa che conoscevo. E dall'autoblinda, perché dentro di me poi era sorto come un dubbio, dico, Madonna, se questo tenente qua...
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Cioè, mi considera suo prigioniero. E magari, essendo qua solo, io non posso reagire, eccetera, e mi obbliga a fare magari delle cose contro i miei uomini, contro i partigiani. Allora mi era venuto questo dubbio, no? E allora ho incominciato a sbracciarmi dalla torretta dell'auto blinda a destra e a sinistra per fargli credere che era tutto sotto controllo, no? Io sapevo che di partigiani lì non ce n'era assolutamente. Però lui ha capito che io stavo dicendo non sparate, siamo qui noi.
Insomma. Quindi pensava che fosse pieno di partigiani.
Sì. Conclusione, insomma, siamo arrivati su, io li ho tutti messi dentro in una casa della forestale vuota e dopo sono andato via perché come comandante io avevo il mio bel da fare, insomma, per tante altre cose. E alla sera sono andato a vedere come i miei ragazzi avevano sistemato questi prigionieri. E soprattutto vado dal tenente a vedere come è sistemato. Allora, nel frattempo, ecco, questo è un episodio da raccontare. Nel frattempo, in autoblinda, avevamo capito che parlandoci in francese ci si capiva entrambi. Io tedesco non sapevo neanche la parola, cioè sapevo Achtung Banditen e basta. E sì, in francese sto tedesco mi fa capire che aveva una gran sete aveva voglia di bere. Allora io, passando per Borsoi, che è una frazione sotto Tambre, dove conoscevo il gestore di una trattoria lì, faccio fermare l'autoblinda e quindi anche il camion e entriamo in questa osteria, diremo, io in testa con tutti questi tedeschi dietro. C'è il gestore dell'osteria che mi spara due occhi e evidentemente pensa: o Rolando è passato con i tedeschi o i tedeschi hanno preso prigioniero Rolando. Non pensava assolutamente che io da solo avessi preso tutti questi tedeschi. Morale della favola, lo spiego, lo tranquillizzo, beviamo tutti e poi andiamo su. Beh, alla sera vado a vedere come è sistemato il tedesco, e lui in francese, allora mi dice: allora, nous sommes désarmés, e dico: oui, sì, ma dico, non potevo fare diversamente. Conclusione, dice: allora noi siamo disarmati. Va con la mano in tasca, tira fuori la pistola e me la dà. I miei ragazzi gli avevano talmente ben disarmato che aveva in tasca la pistola. Io altrettanto cavallerescamente avrei dovuto dire se la tenga, invece me la sono tenuto io, insomma, di la verità.
E questo era quindi...
Questo
era
quasi la vigilia della fine della guerra.
Cioè alla fine di aprile o già in maggio?
No, fine aprile. Cosa succede? Che da Ponte delle Alpi mi vengono ad avvertire che c'è una colonna di tedeschi che da Feltre andava a Belluno, da Belluno a Ponte delle Alpi. A Ponte delle Alpi prendeva la strada per andare a Pieve di Cadore. Allora, con tutta la brigata, tranne le guardie dei prigionieri tedeschi che avevamo, partiamo, andiamo a Ponte delle Alpi. E lì succede una baraonda. Perché abbiamo sta colonna tedesca che viene da Belluno a Ponte delle Alpi, da Feltre diremo, ma per noi veniva da Belluno, che c'era un camion che si arrendeva e un camion che continuava a sparare, quindi non c'era una uniformità, quindi una confusione da rischiare la pelle l'ultimo giorno. Dopo un po' io ero là che cercavo di disciplinare la cosa, comunque la colonna l'avevamo bloccata, fermata. In quel momento che siamo lì, da Falalto, arrivano i primi carri armati inglesi. E ho visto una farfalla, ma non era una persona, una farfalla che correva. Sarà anche stato prima allora, un mio... Beh, conclusione...
I carri armati inglesi.
Arrivano i carri armati inglesi, logicamente io vado incontro a questi carri armati facendo capire che io ero partigiano e avevo fermato i tedeschi e praticamente consegno a loro in mano i tedeschi. Allora dico: qua la guerra è finita, se gli inglesi stanno qua, sono arrivati. Allora parto, vado su a Broth, dove c'erano i prigionieri tedeschi, li faccio caricare tutti nel camion, loro, con un autista nostro, e li faccio portare, li hanno portati perché non sapevo fin dove poteva arrivare. Sono arrivati al confine austriaco e lì li hanno scaricati perché in Austria non potevano entrare col camion. E allora... li hanno lasciati. Beh, dopo è finita la guerra, io naturalmente ho dovuto impostare a Potsdam Pago il cosiddetto ufficio stralcio della brigata per tutte le brigate, per tutte le pratiche dei morti, dei feriti, eccetera, che io come comandante della brigata dovevo svolgere, e sono stato là fino al settembre del 45, mica poco. Comunque dopo un mese e mezzo circa che ero là, mi arriva una lettera dal tenente con la quale mi ringrazia tutto di quanto avevo fatto per loro e mi dice che tutti erano arrivati nelle loro case. Per me è stata una gran soddisfazione.
Certo. E questo era, diciamo, l'ultimo episodio, la conclusione.
Questa è la fine, veramente.
Senta, ma lei in quei mesi lì aveva avuto dei rapporti con il parroco di Pieve dal Pago, se ricorda qualcosa, o con qualche altro parroco che vi aiutava?
No, il parroco di Lamosano.
Di Lamosano?
Sì, che a un certo momento poi, siccome lì nella zona sopra Lamosano, diremmo verso Chiesa, era successo, e qui è un'altra storia, nella quale io non c'entro niente. In un combattimento a Pian dell'Osteria, prima del Cansiglio, diremo, lì c'era stato un combattimento quando io non comandavo più la Bixio, perché ero stato mandato in Alpago. E lì in combattimento sono stati presi dei tedeschi che poi, fatti prigionieri, sono stati mandati al comando zona di Plois dal Pago, che il comando zona avrebbe dovuto usare questi tedeschi per scambiarli con dei prigionieri italiani a Belluno, nelle carceri di Belluno. Se non che questi tedeschi che sono stati accompagnati fino a Plois, al comando zona, poi il comando zona, incominciando le trattative per lo scambio di questi prigionieri, hanno capito che i tedeschi non volevano accettare di essere scambiati con degli italiani, e allora il comando zona ha deciso di fucilare questi prigionieri. E c'è stato Coledi, che non c'è più, poverino, è morto anche lui, commissario del gruppo del comando zona, che li ha fatti fucilare tutti. E li ha fatti fucilare nel canale che va da Chies su verso le montagne lì, dove ci sono delle fornaci per la calce, non so cosa. Fatto sta che lì, siccome è tutta una zona sassosa, di roccia, eccetera, per fare delle buche per sotterrare questi fucilati, non sapevo come fare, li hanno messi nelle fornaci a bruciare. Ecco, e mi ricordo che il prete, il parroco di Lamosano, aveva chiesto a me l'autorizzazione per andare a mettere dei fiori, eccetera. E ho capito che lui pensava che fosse stata responsabilità mia sta cosa. E allora io a questo prete ho raccontato questo fatto che ho raccontato. Dico, guardi che francamente io non ne posso proprio niente. È il comando zona che purtroppo, essendo venuto a mancare lo scambio di prigionieri, non sapendo come fare a tenere questi prigionieri, li ha fatti fucilare.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Purtroppo io quando vado a parlare nelle scuole di questa roba,
sì,
mi fanno parlare per 2 ore.
E
sono ancora poche perché ho quasi 2 anni, insomma, di queste cose. Non è facile.
Ma dopo la liberazione.
Certo che adesso. Sì, dopo la liberazione.
Ma subito dopo, che dal punto di vista politico, lei ha avuto, ha fatto, si è impegnato in politica o ha...
No.
Ha finito con la resistenza, diciamo, poi basta.
Sì, sì, non mi sono occupato di politica. Ma sa anche perché. Perché quando sono venuto a casa ho trovato i miei poveri genitori che avevano due figli soli, uno morto a 24 anni, io che non sapevano ogni giorno se ero vivo o se ero morto, perché come partigiano era così. E quindi quando sono venuto a casa ho trovato mio padre completamente a terra economicamente e moralmente, e mia madre lo stesso. Siccome mio padre aveva un'azienda commerciale di materiale elettrico e ho capito che stava andando male, insomma, perché... E allora io ho incominciato a lavorare con mio padre. E siccome avevo fatto il biennio di agraria a Bologna, mi seccava aver dato tutti gli esami del primo biennio per niente. Quindi durante il giorno lavoravo nell'azienda di mio papà. Alla sera fino a mezzanotte preparavo esami per l'università. E nel 49 mi sono laureato in scienze agrarie.
E quindi, diciamo...
e quindi non mi sono dedicato alla politica per niente, perché certo, ho avuto da fare, insomma.
E invece durante la resistenza c'era un po' di politica?
Beh,
di...
Durante la resistenza è quello... Che continuo a dire, no? Continuo a dire agli storici che pretendono di considerarla una guerra civile, la nostra. E io mi ribello perché non ho assolutamente fatto una guerra civile. Loro dicono, no, che naturalmente erano italiani da una parte, italiani dall'altra, e quindi guerra civile. Ma se io ho fatto il partigiano, l'ho fatto contro i tedeschi.
Certo.
Che poi i tedeschi abbiano liberato Mussolini, lo abbiano obbligato a creare un nuovo governo fascista qua. E quindi molti che io, a parte quelli sfegatati fascisti, ma indubbiamente ci sono stati tanti, che si sono presentati alla Repubblica di Salò, perché era la cosa più semplice. Ti davano da mangiare, ti davano da dormire, ti pagavano. Andare a fare i partigiani, non ti davano da mangiare se non quando c'era. Da dormire dovevi dormire per terra o dove capitava. E insomma, e eri sempre sottoposto alla fucilazione da parte dei tedeschi e dei fascisti. Quindi io mi domando come si fa a parlare di guerra civile, perché ci sono stati degli italiani obbligati a stare con l'esercito tedesco straniero a combattere contro di noi. Questo che io non posso accettare, di aver fatto una guerra civile, neanche per soglia.
Dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically.
E si chiude qui la puntata del 17 gennaio 2017 di Voci dalle Dolomiti, dedicata al ricordo di Nino De Marchi, comandante partigiano Rolando, che è scomparso la settimana scorsa. Abbiamo ascoltato una conversazione con Nino De Marchi, raccolta nell'ambito delle mie ricerche per il film Era la scelta, grazie all'aiuto della nipote del comandante Rolando, Valentina De Marchi. Per questa settimana dunque è tutto, se lo vorrete ci risentiremo la prossima settimana, sempre il martedì alle 17.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto, vi ricordo la pagina Facebook di Voci dalle Dolomiti se volete contattarmi, e a voi tutti l'augurio di una buona serata con Radio Cooperativa.
To this, death do us part, here healthy or sick, I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate, and even if I was burned at the stake, I would reincarnate, like a yogi in a lotus, from the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated, when empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far, watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.
In tune to the stars, we already are, you and me, psychically, in tune to the stars.